Le 20 e un minuto, Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20, il caso Bartolozzi che un po' mette in difficoltà Giorgia Meloni. Giusto un po', naturalmente il governo non va in crisi per questioni le più disparate, non andrà in crisi nemmeno per questa, casomai potrebbe essere l'esito del referendum, ma questo è un altro discorso. Collegato perché chi è Giusy Bartolozzi? Per chi non lo sapesse, magistrata e capo di gabinetto del ministro della giustizia Nordio, dopo essere stata eletta in Parlamento con Forza Italia, e ieri ha pronunciato delle parole decisamente pesanti verso i suoi ex colleghi magistrati. Ha detto che la magistratura è un plotone di esecuzione e per questo motivo bisogna, con il sì naturalmente al referendum, togliersela di mezzo. Alla faccia di quelli che negano che l'obiettivo del governo sia il controllo politico della magistratura. Oggi persino il ministro Nordio ha dovuto dire qualche cosa, ha detto penso che chiederà scusa, poi naturalmente ha aggiunto le sue parole, sono state enfatizzate, ma Nordio ha dovuto dire questa cosa, cioè di fatto invitarla pubblicamente a dire qualche cosa, perché anche perché insomma la cosa è di per sé gravissima, ma le opposizioni le chiedono le dimissioni, insomma sono le settimane cruciali, i giorni ormai cruciali della campagna elettorale per il referendum sulla riforma della magistratura, e una cosa del genere potrebbe pesare. Uno dei primi a chiedere le dimissioni di Giusy Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della giustizia Nordio, è stato Angelo Bonelli, che è con noi. Buonasera Bonelli.
Buonasera.
Beh, in un certo senso dicevamo svela, no? Una cultura politica, un sentimento, quello che lei ha detto.
Ma sì, è veramente terrificante quello che è stato detto. Guardi, tanto per far capire chi ci sta ascoltando, è come se il capo di gabinetto del Ministero degli Interni dicesse bisogna liberarsi della polizia, bisogna togliersi di mezzo la polizia, cioè una cosa inaudita, inaudita però che svela da parte del capo di gabinetto Bartolozzi, che la potente capo di gabinetto Bartolozzi, il vero ministro della giustizia, la vera strategia di questa maggioranza sul referendum, che è quello che noi diciamo da sempre, ovvero quello di condizionare fortemente l'autonomia della magistratura nel nostro paese. Del resto, se facciamo un passo indietro non tanto lontano, circa due settimane fa, il ministro degli esteri Tajani, e il leader quindi di Forza Italia, aveva detto in un suo convegno tranquillamente che il prossimo passo dopo la vittoria del sì al referendum sarà quello di levare la polizia giudiziaria dalle dipendenze della magistratura, che è un principio sancito dall'articolo 109 della Costituzione e voluto dai nostri padri e madri costituenti proprio per rafforzare il principio di autonomia e conferire la polizia giudiziaria alle dipendenze dall'esecutivo. Insomma, è chiaro che strategia drammatica hanno per il futuro del nostro paese e per la nostra Costituzione. Vanno fermati con il no.
Senta, perché secondo lei è Giusy Bartolozzi, lei l'ha definita così, è buona, il vero capo, il vero ministro della giustizia? Questo al di là insomma dello slogan, in cosa consiste il suo potere?
Ma lei è che ha gestito il fascicolo al-Masri, il criminale libico, stupratore e torturatore che l'Italia ha accompagnato con un volo di Stato, lei che ha gestito tutto il fascicolo per conto del Ministro della Giustizia, lei che di fatto definisce tutte le strategie del Ministro stesso, cioè da interrogarsi la ragione per la quale di fronte a delle affermazioni così inaccettabili il Ministro non le abbia revocato l'incarico, cioè evidentemente un rapporto di tipo politico che nasconde una serie di questioni che noi non sappiamo, perché è assolutamente
a cosa si riferisce, perché il rapporto politico è chiaro, vengono entrambi da Forza Italia e quindi insomma sono molto vicini,
insomma,
a Bartolozzi.
Ma io mi riferisco alla gestione in particolar modo del caso Amasri, che ha dei punti delle zone di ombra molto, molto inquietanti per la nostra democrazia. Ricordiamoci che è stato liberato un criminale ricercato dalla Corte Penale Internazionale, accompagnato con gli onori di Stato, con un volo di Stato in Libia.
E lì il governo aveva parlato di ragione di Stato, insomma, rispetto a quel
No, il
caso.
governo non ha mai parlato di ragione di Stato perché non ha mai apposto il cosiddetto segreto di Stato. Hanno fatto un pasticcio, ma anche in relazione all'ambiguità e all'ipocrisia con cui gestiscono alcuni dossier. Del resto vi ricordate, Giorgia Meloni diceva che avrebbe rincorso i trafficanti di migranti in tutto il globo terracqueo. Poi ne hanno preso uno e lo hanno liberato e riportato a casa con il volo di Stato.
Senta, ma secondo lei, adesso se ci ricordiamo siamo in par condicio, quindi attenzione a come si parla, però secondo lei questa cosa può influire sulla campagna referendaria? Cioè è un tema che interessa questo, è un fatto che sposta voti a suo parere?
Questo della Bartolozzi?
Certo, sì.
Ma certo, è un fatto veramente che innanzitutto ha annullato quel video di 13 minuti della Presidente del Consiglio, perché veramente in 13 secondi la Bartolozzi ha compiuto un disastro, però è stato veramente didattico, ecco, diciamo molto didattico, perché chi aveva dei dubbi forse oggi si è fatta un'idea di che cosa c'è dietro questo referendum, di che cosa c'è dietro la riforma sulla separazione delle carriere.
Senta, ma secondo lei come verrà condotta questo ultimo tratto della campagna elettorale, della campagna referendaria?
Non ho capito la domanda, mi scusi.
Come verrà condotto da Meloni, al governo, dalla maggioranza, quest'ultimo tratto
Ma come hanno
della campagna
condotto?
referendaria?
Sì, ma hanno condotto attraverso una campagna di delegittimazione e criminalizzazione dei magistrati. C'è una sequela di attacchi fatti a magistrati su ogni questione, dalla famiglia Nel Bosco: se vince il sì, il caso della famiglia Nel Bosco non si ripeterà più. Se vince il sì, il caso Garlasco non ci sarà più. Poi la cosa indecente di Rogoredo, ricordatevi il post di Bignami che aveva detto: se vincerà il sì, casi come Rogoredo non ci saranno più, ma come lo immaginava lui, ovvero perché difendeva il poliziotto che ha ucciso Mansuri. Poi, dopodiché, abbiamo visto che aveva inscenato la messa in scena della legittima difesa e nemmeno hanno chiesto scusa. Il punto è che attaccano i magistrati perché vogliono pieni poteri, e questo è il tema. Hanno il modello di Trump, pieni poteri perché sono refrattari alla democrazia, però devono imparare, a partire dalla Presidente del Consiglio, che il Parlamento legifera. E la magistratura fa rispettare le leggi quando queste vengono violate. Si chiama democrazia. E quando si comincia ad essere refrattari alla democrazia, dobbiamo essere un po' tutti preoccupati, a prescindere dalla collocazione politica.
Non possiamo nascondere però contemporaneamente Angelo Bonelli che la cultura espressa da queste parole di Giussi Bartolozzi non è che viene inventata oggi, no? È antica, viene da molto lontano ed è condivisa da una bella fetta dei nostri connazionali, quella magari non arrivando a quelle parole così estreme, insomma, però di una grande diffidenza, ecco, mettiamola così, nei confronti dei
Ma
magistrati.
certo, del resto, vede, questo è un governo, una
E questo non solo a
maggioranza.
destra, voglio aggiungere, naturalmente lo sappiamo bene.
Ma sì, ma devo dire che la contrapposizione tra politica e magistratura viene da lontano, ma è una contrapposizione che non può portare un potere a sopraffare un altro. Bisogna lavorare per mantenere sempre gli equilibri dei poteri dello Stato, perché sennò entriamo in una strada che non ci porta verso la democrazia. Poi del resto, sa, questo è un governo che si è riempito la bocca di aver portato riforme su riforme, ma no, dopodiché vediamo che hanno levato il reato di abuso d'ufficio, hanno ridotto le intercettazioni, non hanno reso efficiente la giustizia, perché non hanno assunto magistrati, insomma, potrei anche continuare.
Senta, le ho chiesto come secondo lei condurrà l'ultimo tratto di campagna elettorale il governo. Beh, io però adesso le chiedo anche come lo condurrete voi, l'ultimo tratto di campagna elettorale.
Facendo quello che abbiamo fatto sino ad oggi, siamo partiti a settembre che stavamo meno 24 punti percentuali
Guardi che i
sotto.
sondaggi non li possiamo dare, Bonelli, mi perdoni, ma c'è
No,
questa
sto parlando
tagliola
di prima.
clamorosa.
Perfetto, d'accordo. Allora mi fermo subito dicendo: penso che noi condurremo la campagna come l'abbiamo fatta in queste settimane. Noi stiamo facendo. Io personalmente sto facendo volantinaggi, stazioni, mercati, e continueremo in questa direzione.
Beh, il volantinaggio è un'immagine antica del modo di fare politica.
Bisogna recuperarla perché purtroppo la politica, se diventa virtuale, perde il contatto con la realtà. Siccome qualcuno al governo il contatto con la realtà l'ha perso, bisogna invece stare nei luoghi dove bisogna anche andare laddove ci si prende le critiche, e penso che sia un elemento fondamentale e anche una buona lezione di vita.
Grazie Angelo Bonelli, buona serata.
Arrivederci.
Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra. Rimaniamo sulla figura di Giusy Bartolozzi, la capa di gabinetto del Ministero della Giustizia, dove il ministro è Carlo Nordio, entrambi insomma sono di area Forza Italia, diciamo, e da tutti viene definita come una persona molto potente. Addirittura ho letto dei titoli di giornali, la donna più potente d'Italia, c'è un po' di enfasi. Nello Trocchia, il Domani, buonasera. Da
Buonasera, buonasera a te,
che
Giuseppe.
cosa deriva tutto questo potere di Giusy Bartolozzi?
Ma deriva da un livello mediocre di classe dirigente espressa da questa destra. Domani, sul mio quotidiano Domani, racconto, scusate il gioco di parole, una coincidenza un po' beffarda, molto amara. Dovete sapere che 35 anni fa, era il 13 marzo, quindi più o meno in queste ore, in questi giorni di 35 anni fa, entrava al Ministero della Giustizia un signore che si chiamava Giovanni Falcone, che l'anno dopo sarebbe stato ucciso da Cosa Nostra con 300 kg di tritolo. Ecco, 35 anni dopo, dalle parti del Ministero della Giustizia a Via Arenula, il livello della classe dirigente è passata da Falcone a Bartolozzi, altra siciliana, altro livello, che parla di plotoni di esecuzione pensando alla magistratura, e racconta il quadro, il livello, il punto più basso ormai raggiunto da quel Ministero, un potere che deriva sicuramente dal livello di relazioni. Lei, io ho sempre evidenziato un dato, fa parte di una coppia potente. Lei è sposata con Gaetano Armao, che è consulente di Schifani, è presidente del CTS in Regione Sicilia, professore, avvocato amministrativista, che conosce le carte, le sa usare. Ho raccontato i debiti, i pignoramenti, il fatto che lui abbia una parte della sua stipendio pignorato perché non ha pagato i debiti della causa di divorzio con l'ex
Sì.
moglie. È da tempo che mi occupo di entrambi, e secondo me entrambi sono il racconto di questa coppia tra le più potenti sicuramente della politica italiana.
Beh,
Lì
detto
al
che sì. No,
ministero lì
ti
al
dicevo,
ministero
detto che insomma è il livello che si abbassa generale che fa emergere anche figure del genere, però poi concretamente, operativamente, come lo possiamo definire il suo potere?
Ma il suo è un potere che esclude e che fa, diciamo così, piazza pulita, una specie di repulisti continuo. Nel senso, al Ministero della Giustizia la maggior parte dei funzionari e dirigenti che negli ultimi anni sono andati via, cioè sono cambiati diversi dirigenti, perché non si può contraddire quella che è stata ribattezzata, abbiamo ribattezzato anche noi la Zarina. È un potere sicuramente fatto di relazione, fatto anche di, diciamo così, di rapporti. Uno che non ha parlato in queste ore, in questi giorni, e da sempre difende Bartolozzi, è il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove. Per lui resta Bartolozzi intoccabile, e chiaramente questo porta addirittura a una situazione legata anche a quello che è successo, no? Col plotone di esecuzione, con Nordio che attacca, anche da Palazzo Chigi ci sono enormi irritazioni, però Bartolozzi è quella che ha seguito tutti i dossier disastrosi nella gestione. Penso al caso proprio di Andrea Delmastro Delle Vedove, dove anche lei ha avuto un ruolo, perché è stata sentita la vicenda che poi ha portato alla condanna in primo grado per rivelazione di segreto d'ufficio di Andrea Delmastro Delle Vedove. Bartolozzi ha gestito la partita, il dossier di Osama Al-Masri, il torturatore libico che
Sì.
noi abbiamo rimandato in Libia con volo di Stato insieme a tre amici a carico dei
Sì,
contribuenti.
ne
E quindi
abbiamo parlato poco
Bartolozzi è
fa con Bonelli
custode.
di questo del caso Al-Masri, che comunque non è,
Sì,
ci stai dicendo, l'unico dossier.
è custode di segreti, è custode di informazioni, è custode di rapporti. È lì dall'inizio, e quindi questo ovviamente in un certo modo blinda la sua posizione. Io racconto
sul mio quotidiano che questo, diciamo così, idiosincrasia nei confronti della magistratura è una cosa che io avevo già evidenziato. Lei fece una proposta di legge quando era deputato di Forza Italia per fare un'inchiesta sulla magistratura cosiddetta politicizzata. Qui è la vecchia idiosincrasia della destra nei confronti dei magistrati che fanno le indagini sul potere. A loro piacciono i magistrati che fanno le indagini sugli ultimi. Oppure non fanno indagini. Questo è il modello di destra, tant'è che Bartolozzi è essa stessa una magistrata e nella sua carriera, diciamo così, non si trovano notizie relative a inchieste che hanno fatto parlare le cronache o di cui possiamo ricordare qualcosa. L'unica notizia è quando lei da magistrata è diventata politica. Ecco, lei è il prototipo del magistrato che piace alla destra, resta lì perché custode appunto di segreti, di informazioni e anche perché è stato in grado di tessere rapporti e relazioni. Se mi consenti, io
Certo.
qualche mese fa ho fatto un'inchiesta e ho raccontato, abbiamo raccontato che lei è arrivata a Capri in un convegno sulla giustizia, era ottobre, su una motovedetta della Guardia di Finanza e io ho aggiunto altri elementi che lei ha dormito, a differenza dei sottosegretari e degli altri partecipanti, all'hotel Quisisane, che è un hotel molto costoso. Ecco, io ho fatto diverse richieste d'ufficio stampa, ufficio di relazioni esterne, per sapere chi ha pagato l'hotel Quisisane. Sono arrivato addirittura a cedere a utilizzare il FOIA, cioè la richiesta di accesso agli atti prevista dalla legge con tanto di PEC. Io non ho avuto nessuna risposta. Adesso scriverò all'ufficio che si occupa di trasparenza e anticorruzione di Palazzo Chigi per una risposta. Questo è il racconto dei silenzi attorno ad esempio a una vicenda che può essere minore come chi ha pagato l'albergo, perché quando si parla di Bartolozzi o si chiede conto sui comportamenti o sulle condotte di Bartolozzi è silenzio, anche perché altrimenti poi si arriva alla resa dei conti e poi o si va via o si resta in un ambiente, diciamo così, dove si lavora anche molto male. Questo emerge da via Arenula e questo è diventato il Ministero della Giustizia.
Nello Trocchia, grazie, ti leggiamo sul domani, buon lavoro.
Grazie a voi.
Naturalmente uno dei temi relativi al caso Bartolozzi e quanta delega le sia stata conferita di tipo politico, quindi naturalmente a questo mi sto riferendo, cioè quanto poi quell'approccio ideologico che è stato espresso così chiaramente dalla sua frase infelice di ieri, ma forse neanche troppo infelice nel senso che era voluta, no? Questa descrizione della magistratura come di un qualcosa di cui liberarsi, di un plotone di esecuzione sia condivisa ai massimi livelli del governo, cioè da Giorgia Meloni che si appresta a giocarsi molto con questo referendum sulla giustizia del 22 e del 23 marzo prossimi. Con noi c'è Alfonso Raimo di Huffington Post. Buonasera Alfonso.
Ciao Luigi, buonasera, buonasera a
Allora,
tutti voi.
fatto il ritratto di Giusy Bartolozzi da chi ti ha preceduto, anche insomma, dal punto di vista non solo professionale ma anche politico. Ecco, la cosa che chiedo a te invece è quello che mi chiedevo prima mentre ti aspettavo, e cioè quanto quell'approccio ideologico che noi abbiamo visto espresso, sintetizzato in quelle parole, la magistratura è un plotone di esecuzione, possa essere effettivamente condiviso anche dalla destra post-Messina, dalla destra dei Fratelli d'Italia, dalla destra di Giorgia Meloni, che almeno stando così a quello che abbiamo letto sui libri una volta, veniva da una cultura con un rapporto diverso rispetto alla magistratura, non così ostile.
Ma sì, secondo me quello è un errore, proprio un fuor d'opera, per così dire. Peraltro, diciamo, viene Bartolozzi dopo che il suo ministro aveva fatto lo stesso errore e a fatica lo avevano in qualche modo corretto, no? Cioè, ricorderete, insomma, Nordio che aveva detto le correnti, i magistrati correntizzati sono dei paramafiosi, se non sbaglio, lo avevano subito richiamato all'ordine, diceva, guarda, questa non è il modo in cui intendiamo impostare la campagna referendaria. Lei fa una roba, diciamo, anche più grave, forse, dice, insomma, evoca il plotone di esecuzione, quindi in qualche modo dà un argomento al no, perché l'argomento centrale del no è vogliono mettere i magistrati sotto il controllo della politica, una, per così dire, cioè la caposegreteria del ministro che dice insomma li vogliamo eliminare questi magistrati, è come se mettesse la firma sotto l'accusa che il no fa al sì. Quanto apprezzano in maggioranza questo atteggiamento, questa postura? Molto poco, perché poi alla fine è vero che Meloni fa 13 minuti di video sulla questione referendaria, che sostanzialmente si è esposta molto più su quello che su altri capitoli, però poi alla fine insomma loro hanno capito che enfatizzare troppo i toni poi accelera, per così dire, enfatizza anche il tonfo, se ci fosse questo tonfo, e i sondaggi in qualche modo lo accreditano, cioè se il recupero del no che i sondaggi in qualche modo...
Tu lo sai che mi fai diventare matto, Alfonso, perché noi non li possiamo dare questi sondaggi e tu li citi. Vabbè, insomma, siamo un po' spericolati, sappiamo che c'è la par condicio.
Hai ragione, scusami, chiedo scusa. Vabbè, c'è un recupero, diciamo, che in qualche modo è attestato alla stampa, mettiamolo così. Se questo recupero poi si confermasse, un conto è, come fa Meloni, dire vabbè, se io perdo comunque non vado a casa, e un conto è aver puntato tutte le fiche anche in maniera così maldestra su un risultato, se, insomma, e mette in imbarazzo, per così dire, lo stesso governo. Infatti risulta che, insomma, Meloni ha fatto trapelare il suo dissenso rispetto all'atteggiamento di Bartolozzi, Nordio è stato, per così dire, emarginato rispetto alla campagna referendaria, mancano 10 giorni, non credo che saranno questi i toni che la destra userà nei 10 giorni che mancano fino al voto.
Che campagna elettorale referendaria faranno, a tuo parere, quindi, a destra?
Ma ragazzi, io credo, Luigi, che loro hanno, come dire, per usare una metafora bersaniana, hanno un elefante nella stanza. Questo elefante nella stanza è la guerra, con gli effetti che la guerra ha sulle famiglie, con le preoccupazioni che comporta, e chi governa il paese lo sa, lo vede, perché ha le interlocuzioni giorno dopo giorno di questo fatto. E quindi esacerbare un conflitto su una questione che sarà importante, sicuramente importante, però sicuramente meno pregnante, meno pressante per le famiglie delle conseguenze che può avere una guerra sul piano dell'occupazione, sul piano dei costi energetici, su tante situazioni che preoccupano le famiglie. Ecco, enfatizzare il capitolo che quanti CSM ci saranno, le carriere saranno dei magistrati, saranno più o meno separate rispetto all'attuale, l'alta corte disciplinare come verrà scelta, il sorteggio o meno, rischiano loro per primi di sembrare insomma sulla luna. Quindi il governo non apprezza, perché non gli conviene enfatizzare i toni, perché aumenterebbe, diciamo, l'eco di un eventuale risultato negativo, e in secondo luogo sa che la guerra gioca contro il referendum, nel senso che lo oscura in qualche modo nella preoccupazione l'effetto di un'enfasi accentuata su questo capitolo sembrerebbe dire agli italiani: guardate, il governo tiene più a questa cosa che alle vostre preoccupazioni. Quindi, diciamo, è doppiamente negativo l'atteggiamento di come dire, calcare i toni, amplificare, per così dire, la contrapposizione. E credo che la riflessione in maggioranza...
Mi sa che Alfonso è in una zona dove la connessione non è ottimale, diciamo.
Mi sentite?
Sì, adesso sì, vai e vieni, forse stai camminando e passi in mezzo a qualche...
Davanti Piazza del Parlamento.
Proprio la zona dove dovrebbe funzionare meglio i telefoni, invece lo sappiamo, funzionano malissimo da quelle parti, purtroppo le connessioni. Senti Alfonso, domani lì dentro arriva, sì, Giorgia Meloni a fare, a proposito di guerra, che è un problema per il governo, le sue comunicazioni sul Medio Oriente, oltre che sul Consiglio Europeo, dove però si parlerà di questo. Anticipazioni, tu cosa pensi che dirà?
Ma io penso che lei dirà quello che sostanzialmente hanno detto. La sua formula, diciamo, che in qualche modo ha riassunto l'atteggiamento del governo sulla guerra in Iran, è quella: non condanno, non condivido, no? Una specie di neutralità. Ora, ovviamente, secondo me sono due i piani. Qual è posizionamento con cui il governo ci sta portando in questo contesto internazionale così agitato, anche con la disponibilità di basi italiane, la fornitura di mezzi militari, i Sampti ai paesi attaccati dall'Iran, capitoli che insomma sono abbastanza noti. In che modo noi siamo in questo contesto internazionale così agitato? Il secondo piano, il secondo livello è che rapporto abbiamo noi con Donald Trump. Ecco, secondo me lei dirà, ripeterà quello che già Crosetto e Tajani hanno già detto in due occasioni, cioè qual è il posto che l'Italia occupa in questo momento nel contesto internazionale, invece glisserà molto sul rapporto che ha con Trump. Per quale motivo? Anche qui non citerò i sondaggi sul referendum, ma cito i sondaggi americani, diciamo, Trump è al minimo delle sue, come dire, dell'apprezzamento dei suoi stessi elettori, e in qualche modo chi si avvicina a Trump ne risente. Meloni, che non ha mai, come dire, contraddetto ufficialmente i buoni rapporti che ha con Trump, però comincia a sentire, insomma, la vicinanza di questo partner internazionale così ingombrante.
Forse anche per questo, Alfonso, oggi, ma anche nel fine settimana, telefonate con Merz, Macron, Starmer, coordinamento dell'azione italiana con la Germania, la Francia, il Regno Unito, cioè i paesi che guidano un po' l'iniziativa europea. Oggi, quella di oggi è quella dell'ipotesi di mandare delle navi militari dello Stato di Hormuz, no? Ne abbiamo parlato oggi pomeriggio, che non è proprio esattamente una cosa così come andare a fare una passeggiata.
Non è andare a fare una passeggiata, ma lei ha scelto però, diciamo, un fronte che è il fronte europeo. Cioè io sto con i grandi paesi europei, in questo momento insomma le conviene fare questo. Lo aveva già fatto quando Trump ha convocato il Board of Peace su Gaza, ha mandato Tajani, non è andata lei. Non si sentono con Trump da un bel po' di giorni, cioè quella è una relazione che è diventata, per così dire, difficile per questo governo. Tanto più che questa relazione comporta poi delle conseguenze pratiche sulla vita degli italiani, perché basta andare alla pompa di benzina per capire che cosa significhi. Adesso, diciamo, noi facciamo molti ragionamenti, noi giornalisti politici, i politici stessi, sugli sviluppi, però poi le famiglie ragionano quando vanno alla pompa di benzina, quando fanno il pieno, quando vedono la bolletta energetica, e insomma la connessione che fanno, e anche gli italiani, non solo gli americani, è: ma Trump quanto ci costa?
Grazie.
Credo che il governo sia in questo mood.
Che comincia a pensare di costare un po' troppo. Grazie Alfonso Raimo.
Grazie a voi.
Buona serata.
Buona serata.
2028 è tutto, Radio Popolare, Popolare Network, rimanete con noi, con i nostri programmi, l'Orizzonte invece torna domani come sempre attorno alle 20, buon ascolto.